Una stanza senza libri è come un corpo senza anima.
Benvenuti nel mio angolo di lettura. Leggere è una delle mie passioni e come tutte le passioni va coltivata nel tempo con costanza. Negli anni ho cercato di avvicinarmi agli autori antichi e moderni. Ma vediamo, di che cosa potremmo parlare oggi? Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Vediamo di cosa tratta questo libro. Il piacere fu scritto da Gabriele D'Annunzio nel 1889. Fa parte di un ciclo, i romanzi della rosa, a cui seguiranno L'innocente e Il trionfo della morte. Gabriele D'Annunzio, lo si conosce, è un personaggio eclettico nel panorama novecentesco del primo novecento. È fascista, seguirà poi l'impresa di Fiume e la sua grande amante sarà Eleonora Duse. Ma vediamo nel dettaglio di cosa tratta Il piacere. Nel piacere il protagonista è Andrea Sperelli, l'immagine stessa del poeta che incarna tutti i principali canoni del decadentismo come figura emergente di questo movimento in Italia. Andrea Sperelli quindi è un giovissimiore palignano le cui gesta vengono narrate da D'Annunzio con grande senso aristocratico. Egli è appunto un aristocratico che vive nella Roma del primo Novecento, una Roma sfarzosa dei papi, dei grandi monumenti che si possono ammirare ancora oggi. Il personaggio Andrea è diviso dall'amore per due donne, Elena Muti e Maria Ferres. La prima incarna l'amor profano, la seconda l'amore puro. Da subito si denota quindi come il personaggio, il protagonista, sia un uomo eclettico. Si dedica infatti all'arte che come poco l'unico aristocratico rimasto può veramente cogliere e critica aspramente la borghesia dell'epoca, una borghesia imprenditoriale che troppo spesso si fa trasportare dalla volontà del denaro e dimentica il vero piacere dell'arte. È proprio l'arte il tema principale della poetica d'Annunziana. Vivere secondo l'arte, quindi non è la realtà che l'arte che si plasma sulla realtà, ma viceversa, la realtà che si plasma sull'arte, l'opera d'arte, il sublime, il piacere assoluto. Infatti D'Annunzio nella sua vita ha commesso diverse cose, ha provato di tutto e di più. D'Annunzio rappresenta infatti uno dei personaggi più importanti della letteratura e del panorama, come abbiamo già detto, e parallelo alla figura di Andrea Sperelli ne fanno le sue avventure amorose con Eleonora Duse, anche se fu marito di Maria Arduino. Se vogliamo avere un'immagine del D'Annunzio dell'epoca, basti pensare al Museo del Vittoriale, ancora presente. Una casa, un museo che lo stesso poeta fece costruire in suo onore mentre era ancora vivo. Quindi vediamo, si delinea un personaggio a 360 gradi che vuole cogliere l'attimo fuggente, che vuole provare ogni sensazione, ogni appunto piacere della vita. Ma la letteratura, abbiamo detto, è un piacere e quindi va gustato con tranquillità. Va gustato con tranquillità e quindi prendiamoci una bella tazza di tè. Perché leggere è un'attività, a suo modo, è un'attività stancante che dà forte appagamento, ma come tutte le attività richiede del tempo. Ritorniamo al nostro D'Annunzio. Il D'Annunzio quindi descrive una Roma, abbiamo detto, di fastigi imperiali. Le descrizioni nel libro sono affascinanti, infatti consiglio questo libro a tutti i lettori innamorati delle forti descrizioni. Un libro carico di sentimenti erotici e sensuali che non vengono però trattati dall'autore in senso basso, volgare o osso, ma tutto viene idealizzato. Ritornando alla trama, Elena Monte, abbiamo detto, incarna il personaggio più forte femminile, un personaggio che trascina Andrea Sperelli nella sua carica sensuale, mentre Maria Fels rappresenta l'amore puro, l'amore appena accorto, e il poeta, l'artista che evate Andrea Sperelli si trova in qualche modo diviso, perché da una parte non può rinunciare al piacere carnale di Elena, ma allo stesso modo non può dimenticare, non può assolutamente non cogliere l'esperienza intellettuale e spirituale con Maria. Infatti vi è una scena particolare nella quale il protagonista Andrea Sperelli incontra Maria in un ambiente molto caro d'annunzio, quello della Pineta. Infatti vi è anche una famosa poesia, La pioggia del Pineto, che richiama proprio questo ambiente. E in questa circostanza è palese il chiaro tentativo dell'autore di panismo. Panismo con la natura, perché il piacere è appunto esperienza. Esperienza sotto tutti i vari aspetti, quindi anche non solo corporea, ma anche extracorporea con la natura. Per quanto riguarda quindi questo libro, lo consiglio vivamente a tutti coloro che sono appassionati delle descrizioni dettagliate e anche appassionati del genere erotico, in qualche modo possiamo dire che è un precursore. Una curiosità: questo libro ebbe gran pubblico soprattutto nell'aristocrazia femminile delle Domidonne, che lo trattarono in qualche modo come un libro di cronaca rosa, ovviamente con dettagli pungenti che scatenarono la fantasia del lettore. Quindi ancora adesso in qualche modo il moderno lettore può cimentarsi in questo viaggio che propone D'Annunzio nel piacere, un libro non troppo impegnativo, ma che in qualche modo lascia riflettere sulla natura dell'essere umano. Citerei, a proposito della figura a 360 gradi del poeta, una parte del racconto in cui Andrea Sperelli esprime il suo animo diviso per le due donne. Sentiamo direttamente le parole di D'Annunzio. Nel tumulto delle inclinazioni contraddittorie, egli aveva smarrito ogni volontà e ogni moralità. La volontà, abdicando, aveva ceduto lo scettro agli istinti. Il senso estetico aveva sostituito il senso morale. Ecco, vediamo come il protagonista Andrea Sperelli sia totalmente conquistato dalla passione amorosa. E quindi, allo stesso modo, persino gli istinti primordiali vengono fuori dal suo animo, e addirittura le convenzioni sociali e il senso morale viene a meno. Quindi vediamo come si spinga, sia un superuomo quello da Nicciano, anzi un oltreuomo nicciano, potremmo anche dire, che va oltre la realtà, non solo ci si mette e ci si butta a capofitto, ma va oltre, cerca di esplorare ogni angolo remoto. D'Annunzio è ricordato come grande scrittore, grande romanzo, l'abbiamo già detto, anche Le Vergini delle Rocce, ma è un grande, anche un grande poeta. Poeta, scrive delle raccolte di infinita importanza, le più famose sono le Lauri con Alcione, Elettra, tutte divinità di nome, e ha anche il suo senso artistico, pervade la poesia. A questo punto sentiamo direttamente che cosa ci dice D'Annunzio per quanto riguarda la poesia, e troveremo una posizione interessante. Il verso è tutto. Nell'imitazione della natura nessun strumento d'arte è più vivo, agile, acuto, vario, multiforme, plastico, obbediente, sensibile, fedele. Più compatto del marmo, più maleabile della cera, più sottile di un fluido, più vibrante di una porta, più luminoso di una gemma, più fragrante di un fiore, più tagliente di una spada, più flessibile di un virgulto, più carezzevole di un murmure, più terribile di un cuore. Il verso è tutto e può tutto. In questa frase era chiuso il D'Annunzio che conosciamo, un D'Annunzio pieno di tutto, un paologista quasi, diremo, oltre al panista, vuole conoscere tutto. Il verso è il metodo per indagare la realtà, che fa sua in tutti gli aspetti, a 360 gradi, in tutti i modi. E il verso può tutto. Da qui si vede una figura invece del poeta più triste, ma nello stesso momento che rispecchia la figura in qualche modo di oltre uomo, di super uomo di che parlavamo prima di D'Annunzio. Infatti il poeta viene elevato a un essere superiore che sostanzialmente può tutto, oltre la scienza, oltre la razionalità, e questa è una visione abbastanza negativa e molto presuntuosa, ma d'altronde fa parte del carattere del poeta, non si può certo eliminare. Ricordando anche che D'Annunzio non è soltanto questo, D'Annunzio è anche il D'Annunzio dei discorsi politici, il D'Annunzio fascista, fomentatore di folle, ricordiamo la prima citata impresa di Fiume. Di conseguenza vediamo un autore sostanzialmente completo, infatti viene definito come colui che ha svecchiato la letteratura di italiana, in qualche modo l'ha resa attuale, moderna, entrando nel mondo italiano e in più dalla scena europea. Quindi le sue opere avranno risonanza non solo nello Stato italiano, ma anche poi all'estero. D'Annunzio però non fu, parallelamente fino a D'Annunzio, vi sono altre correnti, e fu criticato D'Annunzio in particolare da un autore, Gozzano, il quale dice: preferisco essere nato Gozzano, un po' scemo e grezzo, che Gabriele D'Annunziano, che sarebbe stato anche peggio. In questo modo Gozzano in qualche modo ironizza la figura di D'Annunzio. Pensiamo lo stesso D'Annunzio che si cimenta quasi a sfidarsi contro il sommo poeta italiano Dante Alighieri e cita: in verità mi tedia chi mi sovrasta con una commedia. E le litografie dell'epoca mostrano un D'Annunzio così piccolo che sopra le varie opere teatrali e di prosa e anche di poesia tenta in tutti i modi di superare in altezza il sommo poeta Dante, che si erge impetuoso e immenso. Quindi, in conclusione, questo libro, a parte il mio parere personale, un libro a 360 gradi, veramente riesce a coinvolgere il lettore dalla prima all'ultima pagina, con questo stile di annunzio che va capito. Inizialmente il lettore può non essere abituato a uno stile comunque appartenente a quasi a 100 anni fa, circa 90, e di conseguenza può in qualche modo litigare con il modo di narrare D'Annunziano, però con lo scorrere delle pagine, con il fruscio della carta che conquista il lettore pagina per pagina, alla fine si apprezza veramente il poeta per ciò che ha scritto, per quello che lascia anche ai posteri. Invece questo romanzo potrebbe non essere gradito a tutti coloro che preferiscono una prosa invece molto più banale, una prosa molto più semplice, che per questo, attenzione, non deve essere considerata negativa o scontata. Ricordiamo un poeta contemporaneo ad Annunzio, proprio Giovanni Pascoli, quel poeta della semplicità, delle piccole cose. Quindi non va in questo modo criticato chi opta per una scelta del genere. Ma noi sappiamo che la letteratura italiana è una letteratura vasta e la letteratura mondiale abbraccia tutti i tempi. I pilastri della nostra conoscenza, del nostro sapere, rimarranno per sempre immutati nel tempo, e quindi occorre preservarli e ricordarli grazie alla lettura.
Leggere, come io lo intendo, vuol dire profondamente pensare.